Ma io questo lo vedo anche con magari quelle mie amiche che ricadono più nella categoria delle crocerossine, quindi finiscono in quelle relazioni che dall'esterno ti sembrano un po' tossiche, perché magari c'è lui che ha dei comportamenti un po' cattivi e tu dall'esterno come amica lo vedi, ma lei dall'interno è abituata a quel tipo di relazione. E lo vedi anche un po', anche questo si lega all'insicurezza di base, che o finisco a dire sempre di sì al mio partner o ad accontentarmi del mio partner,
Conoscersi, conoscere, amarsi, sentire, esprimersi, esplorare, scoprirsi, sperimentare, confidarsi. La densità dell'esperienza erotica raccontata dal punto di vista dei ragazzi.
Tra insicurezza e curiosità, spregiudicatezza e voglia di farsi ascoltare.
Sono Alessia Caracciolo.
Sono Natasha Bandecchi e questo è Sex Box, un podcast prodotto dalla RSI, Radio Televisione Svizzera.
Parliamo coi giovani di giovani e sessualità. Sex Box. Sex Box. Sex Box. Sex Box. Sex Box. Il microcosmo delle relazioni intime e amorose sottende spesso equilibri creati più o meno consapevolmente dai partner, che determinano dinamiche e spesso destini della coppia. Oggi a Sexbox cercheremo di sondare quelli che sono i pesi e i contrappesi dei ruoli rivestiti dalle parti. Bentornati da Alessia.
Ciao Ale, io sono Natasha, abbiamo collegati con noi, abbiamo Sara, Alessandro, Sefora, Alice, Giulia, Jacopo e anche a questo giro Gaia, che è Gaia Poloni, la nostra sessuologa. Ciao a tutti!
Ciao!
Ciao!
Ciao, ciao!
Bentornati!
Ciao!
Allora, oggi ci interroghiamo un attimo su quelli che sono certe volte in alcune relazioni degli schemi veri e propri che si ripropongono talvolta in ogni relazione, no, che si vive. Sono schemi, vi faccio degli esempi molto pratici, così vediamo anche se magari riuscite a riconoscervi in questi. C'è chi ha, per esempio, la sindrome della croce rossina e cerca sempre un partner da salvare, no, qualcuno da proteggere. Ci sono altri schemi che possono essere quelli un po' della vittima del carnefice, oppure ruoli anche con figure genitoriali, no? Tipo madre figlio o padre figlia, cioè uno dei due che incarna il ruolo del genitore e l'altro che invece è come se si facesse quasi non so, accudire. Vi sono mai capitati dei rapporti, delle relazioni in cui avete riscontrato l'esistenza di questi schemi più o meno inconsapevoli?
Più che averli vissuti, cioè proprio veramente quelle, come si dice, certi tipi di dinamiche che conosce, che si conoscono, è quello a cui siamo un po' abituati, no? Tipo nei media, soprattutto al cinema, alle serie TV, il ragazzo bello ma dannato e lei che, ma io lo posso cambiare, io lo posso salvare, e quindi automaticamente pensi che sia normale, no? Giustamente ti serve un po' di sale in zucca e un po' di esperienza per capire che non è poi tanto normale.
Cioè tu dici sono già dei ruoli stereotipati in un certo senso, questi messaggi passano già in qualche modo attraverso la comunicazione per esempio, quindi normalizzano secondo te nella mente magari di chi non è così strutturato e che riconosce per l'appunto che c'è una trappola forse in uno schema così, dice vabbè io mi ci riconosco quindi è tutto normale, capita?
Esatto.
Qual è il pericolo secondo te Giulia di queste situazioni, del non riconoscere queste situazioni?
Ah beh, io cioè, non avevo una situazione del genere, ma io soffrivo, cioè ho subito abusi da parte del mio ex ragazzo e non me ne accorgevo, perché cioè non è che non me ne accorgevo, chiudevo gli occhi e facevo finta che non stesse succedendo niente, perché da un lato mi autoconvincevo fosse il suo modo di mostrarmi amore e affetto, fosse insomma la sua love language. Dall'altra appunto io vedevo, che ne so, anche le storiche relazioni delle storiche serie TV come One Tree Hill, eccetera eccetera, in cui se se ne va e non ti dice niente, è un figo e quindi si sta solo comportando da macio, eccetera eccetera. Quindi io automaticamente dicevo, beh, ma giustamente era la mia prima relazione, beh, ma è normale, no? Finché dopo un po' ti senti anche troppo, come si dice, distrutto da questa relazione, ferito e te ne vai. Ma per certi è molto difficile staccarsi da questo tipo di relazione. Non solo perché appunto soffri di abusi, ma perché tu hai, penso, Gaia lo possa dire meglio di chiunque altro, internalizzato certi meccanismi, magari anche dai tuoi genitori. se appunto pensi tutta la tua vita, hai visto i tuoi genitori che, non so, tua madre faceva tipo, portava anche uno spillo a tuo padre perché tuo padre non si poteva alzare, per te magari è naturale, per dire. Cioè, sono cose che ci vengono anche quasi tramandate in un certo senso.
Sì, assolutamente. Infatti direi che una cosa sono i condizionamenti socioculturali o i condizionamenti che possiamo subire dai media, no? L'influenza che possiamo subire da tutto ciò che è mediatico. Un conto invece sono dei ruoli, degli schemi appresi in infanzia, inconsapevolmente, sia dal modello genitoriale di coppia, quindi noi guardiamo come interagiscono i nostri genitori e sappiamo che tendiamo a riproporre quel tipo di modello di coppia, ma possiamo anche riproporre il nostro modo di relazionarci a uno dei due genitori, ad esempio, non so, il bambino che ha avuto tutta la vita una mamma malata e che quindi ha dovuto accudirla, potrebbe poi crescendo avere questo tipo di modalità di relazionarsi all'altro, cioè iperaccudente perché pensa che quello è l'unico modo che ha per essere amato, per essere tenuto, viceversa se uno ha un attaccamento erotizzato con un genitore o se ha un genitore molto normativo che tende a dare delle ricompense soltanto in seguito a successi o al rispetto delle regole, può comportarsi nello stesso modo poi crescendo, quindi sicuramente sono schemi appresi in infanzia.
Sephora, avevi alzato la mano?
Volevo dire che secondo me anche banalmente quando si dice tipo che le coppie si compensano, si bilanciano, una persona compensa l'altra, che sotto alcuni punti di vista diciamo lievemente ci sta, però a me sembra anche che delle volte si entri nell'idea in cui due persone si devono compensare, quindi una persona timida deve stare con una persona più introversa, una persona più da casa ci sta che stia con una persona più festaiola, così si compensano, così tirano uno dalla parte dell'altro. E, solo che secondo me se parti con questo punto di vista, e poi correggetemi se non avete mai sentito parlare di queste cose, ma io non l'ho sentito parlare, e secondo me se si parte proprio con questo punto di vista, poi metti io sono una persona più tranquilla, entro nello schema della persona più tranquilla e quindi mi sento inglobulata in questa cosa. Se io sono la persona della coppia o la persona più ordinata o così, sarò sempre spronata a stare in quel ruolo. Se io sono la persona più festaiola è così, e continuerò a stare là visto che è il mio ruolo nella coppia. Anche questo secondo me non va troppo bene, banalmente, senza andare in abusi e senza andare in questioni molto più serie, entrare proprio con un ruolo e sentirsi definiti in un ruolo poi non ci fa cambiare e alla lunga non fa stare bene, perché siamo anche fatti per cambiare secondo me.
Forse il segreto magari è quello, no? Riconoscere all'interno della coppia appunto ognuno il proprio ruolo, e il lavoro va fatto sulla crescita di entrambi, perché rapporti come quello che ci descriveva per esempio Giulia, con comportamenti abusanti da una parte, evidentemente non solo lì si parla di squilibrio davvero prepotente, ma se si vuole recuperare lì la coppia c'è da fare un lavoro profondissimo, altrimenti scoppia. Gaia, qui ci puoi illuminare tu su quello che può essere fatto anche in termini, perché no, di una sorta di mediazione tra i partner.
Sì, anche perché spesso i membri della coppia non hanno gli strumenti né per accorgersi che tendono ad assumere, incarnare certi ruoli, a riproporli nelle relazioni, anche perché è un meccanismo così ormai automatizzato, ma soprattutto non hanno gli strumenti per cambiare. E quindi è qui che una terapia di coppia può essere molto utile per flessibilizzare certi ruoli e per dare la possibilità ad entrambi di cambiare. Questo a volte può accadere normalmente, nel senso che uno incappa in una persona che ci aiuta a tirar fuori un altro lato, ad assumere un altro ruolo, la cosiddetta relazione correttiva. Però insomma non sempre accade, anche perché inconsapevolmente noi siamo attratti spesso proprio dalla figura complementare a noi che farà sì che noi potremo reinterpretare quel ruolo che abbiamo già interpretato e che quindi sia complementare a noi.
Quanto possono durare coppie che insomma si bilanciano appunto su questi equilibri?
Ah beh, anche per sempre, nel senso che se entrambi si sono trovati, cioè quello il papà con la figlia o la mamma con il figlio, e entrambi stanno bene, lo mettiamo tra virgolette, in questi ruoli, possono durare anche a lungo. Però tendenzialmente Poi sono equilibri che possono anche entrare in crisi, perché uno dei due ha voglia di crescere, ha voglia di abbandonare quel ruolo, ha voglia di sperimentarsi sotto altre spoglie, magari in seguito a un cambiamento di vita, in seguito a una psicoterapia anche individuale, nasce il bisogno di cambiare, di togliersi certi vestiti di dosso.
Ma quindi Gaia, questo può succedere contemporaneamente o di solito è sempre uno dei due che, diciamo, lì si accende la lampadina e dice
Il più delle volte è uno dei due, però poi sai, può anche accadere ad entrambi.
Ma rispetto alla sessualità, cioè come incide nel momento in cui in una coppia ci sono dei ruoli così definiti, no? Soprattutto quando uno dei due incarna un genitore, diciamo così, e l'altro il figlio. In quel caso la sessualità come ne risente?
Tantissimo. Ne risente perché noi abbiamo un meccanismo, diciamo, secondo il quale se ci si attiva l'accudimento, non ci si attiva il sistema motivazionale, diciamo, della sessualità, no? Tranne nei pedofili, quindi è una cosa istintiva per proteggere la prole, quindi se ci si attiva l'accudimento non possiamo sessualizzarci, e quindi il genitore o comunque colui che in una relazione perennemente accudente tende a perdere il desiderio sessuale, ma anche chi viene accudito, che spesso poi viene accudito criticato, viene accudito da un genitore per esempio anche normativo, quindi può perdere il desiderio sessuale perché si sente perennemente inadeguato, perennemente trattato come appunto un bambino. Ma anche due bambini che si possono ritrovare in una relazione possono all'inizio magari creare un clima ludico, ma alla lunga possono stancarsi anche loro perché non riescono a crescere, quindi a svincolarsi da certi ruoli.
Ma possono essere delle fasi all'interno di una relazione o dal momento che si fa on su questo tipo di dinamica poi non si esce più, o possono essere delle ondate?
No, è difficile. Questi sono ruoli, soprattutto se appresi in infanzia, che noi tendiamo a riproporre in quasi tutte le relazioni, appunto, a meno che non incappiamo in un partner che sia completamente diverso da quelli di prima e che quindi ci mandi un po' in tilt, del tipo no, non accetta più il mio accudimento, oppure non accetta le mie critiche, e quindi va in error il sistema e siamo costretti a tirar fuori delle nuove modalità relazionali.
C'è ancora il momento confessione o come insomma verità?
L'hai chiamato invito. Un momento verità di Jacopo? Sigla.
Mi piacerebbe parlare della mia ultima relazione che non si è conclusa molto tempo fa, perché lo ritengo un episodio molto positivo e che penso possa motivare le persone a trovare l'equilibrio, visto che fra me e lei si è trovato un grande equilibrio dall'inizio, da quando ci siamo conosciuti, alla fine, tant'è che ancora oggi ci sentiamo regolarmente e penso, almeno da parte mia, ma mi sembra anche da parte sua, con una gran calma, rispetto e affetto reciproci. Mi chiedo spesso come sia possibile di aver trovato così tanto equilibrio e così tanta comprensione, sempre reciproci, perché vedo attorno a me che spesso non funziona così e che in una delle grandi fasi di una relazione, che possono essere il momento in cui ti conosci e i sentimenti e le emozioni sono più forti, il momento in cui poi è stabile e quindi si inizia a conoscere molto bene l'altra persona, le inclinazioni, le debolezze e come si reagisce a queste, oppure il momento finale in cui insomma si conclude, di solito è in questo che le cose crollano. Non mi sono dato una vera risposta, forse nella spontaneità che abbiamo sempre avuto. E penso che è possibile che delle persone del genere, che prima si parlava delle qualità, delle tipologie di persona che siamo, ma forse l'insegnamento che potrei aver tratto da questa relazione è che non conta molto questo, ma l'approccio che hai nei confronti delle debolezze quando le manifesta l'altra persona. Credo che questo sia stato il grande punto di forza della nostra relazione, che dal momento in cui uno dei due si trovava in difficoltà, venivano meno dall'altra parte qualsiasi tipo di caratterialità e si verificava un'enorme collaborazione che poi in realtà serviva anche a superare i momenti in cui la coppia stava bisticciando, in cui stavamo bisticciando proprio per questioni interne alla coppia. E infatti questo si riflette sulla nostra relazione odierna, dove non è più una relazione amorosa, però è rimasta la forte comprensione e volontà di essere vicino all'altra persona quando ne ha bisogno.
Grazie Jacopo, tu ci hai parlato di una testimonianza di una relazione fondata invece su un equilibrio molto solido. Qua ci chiediamo perché è finita a questo punto, perché se c'era comunque questa bella compensazione tra voi, questa comprensione dell'altro, in effetti insomma con una base così solida, insomma una relazione che poi finisce, ci dispiace a noi tantissimo, però ecco, è diventata qualcos'altro e siete riusciti poi a portarla altrove, questa combinazione, no? Che avevate già nella coppia. E questa è un'esperienza quindi positiva.
Molto positiva. È finita perché semplicemente una cosa a cui abbiamo sempre tenuto e discusso spesso sono le ambizioni e insomma i sogni di uno e dell'altro, e al di là delle situazioni di vita, io che mi devo trasferire per l'università, eccetera. Però proprio è finita principalmente perché a entrambi serviva un momento di slancio personale verso le stesse ambizioni e sogni di cui abbiamo sempre discusso. Ne abbiamo discusso a fondo, grazie a queste discussioni entrambi hanno capito che cosa vogliono e come lo vogliono, entro il limite di essere dei ragazzi, insomma, dei giovani adulti, e abbiamo capito che era il momento di, insomma, di volare ognuno nella sua direzione.
Certo. Gaia, che ne pensi? Addirittura la coppia scoppia sugli equilibri qui. Impressionante.
Beh, forse sai, i due ragazzi comunque giovani volevano darsi la possibilità di concentrarsi su di sé e di fare un pezzo di vita assieme, però Jacopo ha descritto una relazione con tanto... tanto tatto, tanta delicatezza, cioè quello che lui descrive è l'accogliere la vulnerabilità dell'altro e quindi l'altro si permette di esprimere una vulnerabilità senza aver paura di essere abbandonato o di non essere amato, di non essere accudito, quindi molto rispetto, ecco, mi sembra che fosse molto paritetica, molto cooperativa come relazione.
Nati, tu hai raccolto anche qualche clip oggi, che forse ci fa capire quando parliamo invece di squilibri quanto questi possano essere marcati fino quasi ad annullare la propria personalità pur di stare con qualcuno.
Sì, prendo sempre spunto da Sex Education, che è ricchissimo di spunti, e a questo giro sentiamo quello che succede tra Otis e Ruby.
Orrenda, più che orrenda, terrificante.
Quella mi piace molto. No, ne sei proprio sicura? Somiglio a Magneto.
Ne sono sicura, ma i baffi devono sparire, mi dispiace.
Perché? Ci hanno messo un'estate intera a crescere, ti prego.
Io preferisco baciarti senza.
Allora li rado subito.
Non dimenticare la giacca, è di Anwar. A lui sta bene.
Perché mi fissano tutti?
Perché sei con me? Ovviamente. Per quale motivo cammini così?
È la mia camminata.
Bene, cambiala. Questi armadietti sono orribili, il grigio non mi dona.
Non gli hai detto che non indossiamo il beige o il marrone di mercoledì?
Non avevo molto su cui lavorare, quindi... Sii carina, ok?
Perché indossa la mia giacca?
Te la restituisco, Anwar?
Sì.
Sexbox.
Ecco, qui abbiamo sentito proprio questa dinamica, no, di lei che in tutti i modi cerca un po' di cambiarlo, di plasmarlo. Ricordo che Otis fino al giorno prima era un po', diciamo, il nerd di turno, che si vestiva sempre in modo molto classico, appunto un po' da nerd, mentre Ruby era la sgnacchera, è la sgnacchera della scuola, è sempre vestita benissimo, bellissima, eccetera. E qui abbiamo proprio sentito dalla loro bocca, dalla loro esperienza, come può anche accadere che l'altro, lui o lei, possa in qualche modo voler cambiare, plasmare anche semplicemente il come si appare, no? Ragazzi, a voi è mai successa una cosa del genere? Che magari un partner vi ha cercato di, non so, anche in modo molto sottile di cambiare qualcosa del vostro essere, del vostro aspetto?
Ma a me è cambiato di chiedere all'altro di cambiare. Ma non perché non mi piacesse, ma perché quando andavamo in giro sembrava che stessi andando in giro con una persona che niente di male, però un senza tetto, cioè poca cura, eccetera, eccetera. Quindi automaticamente gli ho detto: ascolta, tesoro.
Lui come la viveva questa tua richiesta?
Beh, boh, in realtà l'ha vissuta abbastanza bene. Adesso è una persona che ha un certo determinato stile. Cioè, io gli ho chiesto: ascolta, c'è uno stile che ti piace, un certo determinato aesthetic, sai, anche un'annata, non lo so se proprio, no? Però appunto gli ho insegnato un po', ma non tanto perché che non mi piaceva giustamente, ma perché capivo che era proprio una questione di trascuratezza di sé, non tanto di voglio cambiare il nerd e renderlo il figo come fa Ruby, per esempio. Infatti la relazione non è durata tanto, però.
La vera domanda è: l'hai conosciuto quando era vestito così?
Brava.
Oppure
no,
si è rivelato
questo
così.
Il punto, si è rivelato così, perché.
Allora scusata, cioè, le aspettative mancate.
Esatto, cioè, tipo lo vedi nella sua vita reale barra comune ed ero tipo, ok, ascolta.
Però tu l'hai incontrato che era così, aveva già quel look, quindi questa cosa di volerlo cambiare.
No, in realtà è che appunto io l'ho conosciuto, che io ho visto che lui aveva appunto, questa persona aveva una propensione per quello che era tipo vestiti più tipo abito da sera, più elegante, quasi più anni 20 e così via. E a me questo è piaciuto molto, giustamente, cappotto lungo e così via, però non era assolutamente in grado di
matchare.
Esatto, cioè di matchare le cose. Io, cioè, a una certa mi è partito il fashion crime perché cioè, però non è che gli ho detto: ah no, gli anni 20 fanno schifo, cioè lo stile degli anni 20 fa schifo, retro che schifo, devi vestirti moderno e fare, che cavolo ne so, l'hipster o che ne, cioè.
Però da elegante a homeless c'è stato un passaggio drammatico.
No, ce n'è stato un po'. Io gli ho detto: ascolta, ma cos'è che hai nell'armadio? Cos'è che possiamo matchare? Andiamo a fare un po' di shopping insieme. Giustamente, cioè, nel senso, non gli avrei mai detto, cioè, se questo gli avesse dato fastidio, non gli avrei mai detto: ah, devi cambiare per forza perché sei uno sfigato. Cioè, nel senso, io vedevo che da parte sua c'era una volontà di seguire un certo stile, in realtà l'ho solo aiutato a indirizzarsi verso quella direzione. Tutto qui.
Sephora.
A me invece è successo una volta di frequentare, ma proprio brevemente, una persona particolarmente plasmabile, e l'ho apprezzato davvero poco come cosa, perché ero tipo no, perché tipo no, abbi un minimo di tuo, non mi diverte per nulla tipo poter creare qualcuno a mio piacere e a mia immagine e somiglianza, no, non, cioè no. E quindi questo mi ha, diciamo, allontanato molto da tutto ciò che può essere una persona senza che non abbia voglia di mettersi, tra virgolette, contro di me per determinate cose, che abbia delle opinioni sue.
No, Gaia, qui stiamo parlando di una personalità compiacente, quindi, nei confronti del partner. Che bisogno c'è dietro questo ruolo che ci si appiccica addosso?
C'è la paura di non essere accettati per quello che si è, quindi il per non perdere l'altro, o per tenere l'altro, o per meritarmi l'amore dell'altro, io devo compiacerlo, devo diventare quello che vuole l'altra persona, perché fondamentalmente quello che io penso è che non ho ciò che serve per essere amata, per quello che sono, o amato per quello che sono.
Però dall'altra parte c'è qualcuno che controlla, quindi il controllore o la controllatrice?
Ci sono due possibilità: quelli che fin dall'inizio cercano di plasmare l'altro, e allora sono persone molto controllanti che, come dire, vogliono appunto plasmare l'altro affinché assuma o comunque si avvicini il più possibile all'ideale di fidanzato o fidanzata. E poi ci sono quelle persone che in un primo momento della relazione, cioè la fase dell'innamoramento, Non danno nessun problema, anzi magari va tutto a gonfie vele. Poi quando dall'innamoramento si passa alla fase della disillusione, che è una fase che segue sempre l'innamoramento, durante la quale noi ci accorgiamo dei difetti dell'altra persona e dobbiamo in qualche modo accettarli, cioè all'inizio si vede solo il bello e va tutto benissimo, no? Poi piano piano uno ha una visione un po' più globale, come dire, l'altro non è più idealizzato, ma si arriva anche a dire ok, ha questo difetto, questa cosa che magari non mi piace tanto, ma ci faccio i conti. Invece ci sono delle persone che in quella fase lì si ostinano, non accettano che quella persona abbia delle cose che non tornano, e allora si accaniscono nel volerle cambiare.
Ma qual è, diciamo, la soglia di normalità dal dire, per esempio, a, non so, la barba non mi piace, tagliatela, all'ok, homeless, guarda, non mi piace guardarti perché sembri un barbone, magari, ecco, mettiamoci un attimo a posto, cioè, quando è troppo e quanto è normale?
Ma io penso che ci debba essere una giusta misura, cioè non c'è niente di male nel poter dire al proprio compagno ti preferisco senza barba, poi però sei libero di fare quello che vuoi e comunque ti amo lo stesso, e c'è un abisso tra quello e appunto il voler cambiare tutto di una persona, e quindi il non lasciare libera quella persona di esprimersi, di essere chi è veramente. E allora lì c'è una non accettazione, un'accettazione soltanto a determinate condizioni.
Alice, no. Ma io questo lo vedo anche con magari quelle mie amiche che ricadono più nella categoria delle croce rossine, quindi finiscono in quelle relazioni che dall'esterno ti sembrano un po' tossiche, perché magari c'è lui che ha determinati comportamenti un po' cattivi e tu dall'esterno come amica lo vedi, ma lei dall'interno è abituata a quel tipo di relazione, e lo vedi che anche un po' anche questo si lega all'insicurezza di base, che o finisco a dire sempre di sì al mio partner o ad accontentarmi del mio partner, perché se non è lui che mi ama così, allora nessuno mi amerà mai, ed è anche legato un po' magari all'insicurezza della persona. Io ad esempio adesso ho i miei standard, ho fatto il mio percorso di terapia, adesso so cosa per me è la base di una relazione, so che ho questi bisogni, queste cose su cui non posso piegarmi, e di conseguenza so che se dei partner non accettano questa cosa, la relazione, per quanto l'altra persona possa piacermi, non arriva da nessuna parte. E invece c'è magari questo blocco più che può derivare anche dalla famiglia o dagli amici, dal vedere sempre magari l'amica che ha la relazione o la nonna che ti chiede sempre ma la fidanzati una casa quando lo porti, e senti questa pressione di dover avere una relazione, perché sono una relazione magari non sono una persona valida, o se non mi ama qualcuno così c'è qualcosa di sbagliato in me, di conseguenza cado in relazioni che non funzionano di base, che non hanno un equilibrio, perché io non entro con un equilibrio nella relazione.
Cioè lì ci ha portato sul piatto il tema innanzitutto della pressione sociale e poi questa sindrome di Candy Candy, possiamo anche chiamare. Gaia, cosa accade quando si riveste questo ruolo nella coppia? Perché questo schema? Che poi si ripete notoriamente anche nelle altre relazioni.
Il ruolo?
Questa sindrome della croce rossina che citava anche appunto Alice, che ha riscontrato anche intorno a lei, insomma, nelle esperienze anche delle sue amiche, oltre che insomma sulla sua pelle.
Quello che accade è che c'è un iperaccudimento, cioè io accudisco l'altro, peraltro magari l'altro non lo richiede nemmeno l'accudimento, addirittura può essere infastidito da questo iperaccudimento, ma io lo accudisco ancora una volta perché questo è il mio modo, questo è come io ho imparato a mantenere l'amore dell'altro, cioè se appunto a proposito di schemi imparati da piccole, se accudisco la mamma, se accudisco il papà, se accudisco un fidanzato, allora l'altro ne trae un beneficio e non mi lascerà. E appunto a volte non è nemmeno detto che si incastri con una persona a cui l'accudimento faccia piacere, quindi c'è da fare un lavoro personale per capire che no, io merito di essere amata indipendentemente da quanto accudisco l'altro, e capire che un po' di accudimento all'interno di una relazione è sano, nel senso che fa parte anche di amare, accudire l'altro, però c'è una differenza tra accudire e iperaccudire l'altra persona.
Sì, diceva Alice anche, insomma, c'era questo riferimento alla tossicità in cui poi rischia di cadere anche una relazione. Tossicità che è stato il tema trattato in una clip che adesso ascoltiamo, Natasha, curata da Giorgia, appunto Giorgia Blotti di Spam, che ha incontrato dei ragazzi parlando di red flags. Sentiamo.
Magari una relazione tossica è quando sei troppo ossessionato, limiti troppo il tuo partner a fare qualcosa.
Il controllo, appunto l'abuso.
Quando uno dei due magari è un po' strafotte dell'altro, non gli dà mai attenzioni.
Forse quando ti risponde male o non ti lascia fare quello che vuoi.
Quando vuole tenere privata la relazione.
Invece a livello di red flags,
omofobo ovviamente, mentalità chiusa, razzista, quelle cose lì sono proprio subito
subito no, cioè ciao. Cioè avere proprio dei divieti e delle cose che mi vengono proibite.
Quando non mi calcola mai, non so, ci vediamo, non mi saluta o cose simili.
Mentalità chiusa, come ti dice come vestirti, queste cose. Sexbox.
Prima di tutto, red flags, mi devi fare un attimo la traduzione.
Ma diciamo che sono dei segnali, ecco, red flags, queste bandierine rosse, okay, della serie attenzione, che qui c'è il rischio tossicità, se ti metti con quella persona che ha quel comportamento, sei a rischio, insomma, rapporto tossico.
Chiaro.
E vi siete riconosciuti un po' in tutto quello che hanno detto i ragazzi incontrati da Giorgia in questa clip? Qualcuno parla, sottolinea anche il tema del controllo, che è un po' quello che abbiamo anche riscontrato forse nella clip precedente, quella anche tra Ruby e Otis.
Ma in realtà io sì, ma al contrario, nel senso,
controllore eri tu.
Sì, sì, nella mia prima relazione purtroppo, ecco, questo ragazzo non aveva un'autostima così alta, di conseguenza io mi sentivo non in dovere, però ecco, visto che comunque già lo sono io, controllora di mio, però mi permettevo di forse, ecco, comandarlo un po' troppo, anche diciamo sotto forma magari anche di consiglio eccetera, però sicuramente non faceva bene alla sua crescita personale, perché di base non è che gli imponevo io delle cose, però visto che mi dava troppo credito, la cosa secondo me un po' sfuggiva di mano. Ecco.
Ma ti metteva sul piedistallo poi... la persona, cioè lui ti metteva anche sul piedistallo, perché anche questo è un comportamento forse un po' da attenzionare, diciamo così, no? Quando si mette l'altro sempre un po' su, in luce, in auge rispetto al resto del mondo. Lui lo faceva con
sì,
te?
Poi è vero che avevamo 16 anni, quindi non è che eravamo chissà quanto maturi, però un po' sì. Sì, rivedendola adesso sì, in realtà, poi io mi permettevo anche un po' di comportarmi in un modo un po', diciamo, stronzetto, in questo senso.
Te ne sei approfittata, dai.
Esatto, sì, e infatti poi con la seconda relazione seria che ho avuto, cioè la cosa è cambiata, perché comunque mi dava contro l'altro, cioè tipo no, questa cosa io, cioè, per me non esiste, anche piccolezze, no, però effettivamente poi mi sono resa conto che, cioè, poverino l'altro, poche parole, quindi anche al contrario, quando inizio a sentire di queste red flags, dico ok, magari ecco, ero così anch'io, ma scusiamo l'immaturità, ecco.
Beh, però te ne sei resa conto.
Sì, 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 assolutamente.
Beh, ma giustamente siamo tutti, penso, un po' tossici, nel senso, se parliamo di red flag siamo tutti un po'... Ma ognuno ha il suo, che ne so, io sono una perfettina che se non ha tipo la tabella Excel e è tutto sotto controllo, cioè mi parte l'embolo i 5 minuti, per fortuna il mio ragazzo c'ha una pazienza infinita e ogni tanto mi manda anche a cagare, però giustamente, scusate il termine. Però giustamente poi, cioè, ne parliamo e penso che la cosa importante sia trovarsi a metà strada. Alice diceva prima, io adesso ho dei paletti, delle basi che giustamente non mi ci smuovo. Se io ho dei bisogni e questi sono i bisogni che ho, giustamente devono essere soddisfatti. Però devi anche capire i bisogni dell'altro e trovarsi a metà strada. Penso che alla fine sia così che si riesca a fare una relazione. Anche perché appunto io finché non ho capito queste cose, io mi facevo trattare veramente come uno zerbino dal mio ex, cioè io sono arrivata a non avere più amici, io non avevo più amici, non sentivo la mia migliore amica se non tipo una volta ogni 3 mesi, e cioè io a fine relazione mi sono accorta che non avevo persone su cui potessi contare al di fuori della relazione, perché
aveva fatto terra bruciata intorno a te.
Esatto. Se però come persona giustamente avessi messo dei paletti, non dico che sarebbe potuto funzionare, perché giustamente se una persona da una parte vuole il controllo e l'altra non gliela lascia, probabilmente o ci si smuove e l'altro dice ok, no, non ti controllo, o si finisce la relazione o si vive una relazione tossica. Però probabilmente sarei stata anche forse più giusta con me stessa, perché io ho vissuto veramente un intero anno di relazione in cui piangevo ogni giorno, e perché sapevo che queste cose non andavano bene, ma da una parte avevo anche paura di rimanere da sola, perché era quello che aveva anche fatto intorno a me, mi aveva lasciato da sola, se non lui che era la persona su questo piedistallo, come dicevamo già, e appunto lui per me doveva essere tutto. E appunto
secondo me anche il fatto di capire quando
magari l'altro non è tossico, ma tu diventi tossica all'interno della relazione, ovvero non per l'altro ma proprio per te stessa. Cioè, quando faccio troppi compromessi su cose che non mi vanno bene, quindi per esempio, non so, ti fai terra bruciata con tutti gli amici, eccetera, e poi te ne rendi conto solo dopo, no? Quindi, non so, ogni tanto vedersi anche un po' da un punto di vista un po' staccato forse può aiutare. Quindi cosa facevo prima che adesso non faccio, che ritenevo molto importante prima della relazione, adesso mi sono completamente, per dire, annullata. Quindi anche lì secondo me è un po' difficile ogni tanto dire ah, ok, l'altro è tossico per me, ma sono io magari che ho un approccio sbagliato.
Gaia, come si rompono queste catene?
No, infatti stavo per dire, comunque si è sempre in due all'interno di una relazione, quindi ci può essere un'altra persona che ha una modalità abusante o che manca di rispetto, o che tende a controllare, a non dare libertà, a criticare, eccetera, e poi c'è l'altro che si fa mancare di rispetto, che però non è facile sempre uscire da certi schemi, un po' come abbiamo detto per la propria storia familiare, un po' perché magari trovi una persona che incute un certo timore o hai paura di non trovare altro, di rimanere da sola, ci si rimane incastrati anche a lungo, no? Per esempio in uno schema di dipendenza affettiva, dove una persona piuttosto che lasciare si fa mancare di rispetto, si fa trattare male, subisce situazioni affettive e o sessuali che non vorrebbe subire. E non è sempre semplice uscirne da soli, a volte bisogna cercare l'aiuto di un terapeuta, perché è quello che gli amici, le amiche iniziano a farti notare, familiari, magari ti serve, ma poi è sempre troppa la paura di perdere l'altro, di rimanere da sola, di non essere all'altezza di trovare un'altra situazione, per cui uno rimane incastrato. Quindi ecco, non sempre ce la si fa uscire da soli.
Ecco ragazzi, poi ci sono situazioni invece in cui i ruoli rivestiti all'interno della coppia sono proprio cercati, sono molto consapevoli, spesso coincidono anche con il momento della sessualità, perché magari la si vuole rendere un po' più giocosa, e quindi si rivestono dei ruoli specifici proprio per metterci un po' di pepe. In questo caso si fa invece ricorso per esempio a travestimenti, l'interpretazione di una parte, la messa in scena di certe dinamiche, si creano situazioni, atmosfere. Qui cambiamo completamente registro. Che ve ne pare, insomma, di questa cosa? Avete esperienza di questo gioco di ruolo all'interno della coppia, così ricercato proprio per pepare un po' le situazioni, invece? Questa, possiamo dire, Gaia, è forse la parte sana dei ruoli nella coppia, del gioco di ruolo?
È una parte sana, ma è una parte che non fa per tutti.
Ok.
Perché ho avuto delle svariate persone in terapia che si trovavano molto male a fare il gioco di ruolo, perché sentivano che allora l'altra persona non era genuinamente attratta da loro, come dire, però allora se io devo fingermi di essere una segretaria o una crocerossina vuol dire che io non sono abbastanza, vuol dire che lui in realtà vorrebbe altro. Quindi secondo me sono cose che possono funzionare benissimo, ma non per tutte le persone. Cioè, chi fa un gioco di ruolo deve avere quella plasticità mentale, quella flessibilità di dire sì, ma non è che l'altro ama o si eccita con chi non sono io, ma io divento quell'altra persona, è un gioco. Cioè, pensiamo ai bambini che fanno finta di fare la maestra, la mamma, con il bambolotto, no? Il gioco di ruolo è presente anche nei bambini, quindi è semplicemente un gioco trasportato tra adulti che giocano a diventare chiunque vogliano attraverso la sessualità. Però bisogna aver voglia di giocare e capire che appunto è un gioco e che non significa che l'altro non ci ami o non si eccita per quello che siamo, ma insieme all'altro ci diamo la possibilità di diventare chiunque vogliamo.
Un gioco condiviso, quindi, totalmente. Sei fuori.
Ma per giocare bisogna essere in due, cioè giustamente, penso, perché alla fine se io voglio fare il gioco di ruolo, ma il mio partner non è il suo modo, non gli va, non gli piace, ma non se la sente, c'è una miriade di motivi, devo anche rispettare questo. Ma è proprio, penso, il bello di quelle dinamiche, perché alla fine quando fai gioco di ruolo o altre pratiche, comunque, che ne so, il BDSM, così, in cui comunque ci sono molte dinamiche, che ne so, carnefice e vittima e così via, cioè alla fine ci si è messi d'accordo per fare quella cosa, quindi alla fine si è in due, si è d'accordo, c'è il consenso, sono anche piuttosto sane quando giustamente l'altro non è obbligato a farlo, perché poi in quel caso non diventa un gioco, diventa veramente un abuso.
Sì, ci si deve anche trovare, perché a volte trovi due persone che entrambe vogliono dominare, no? Oppure che entrambe vogliono essere dominate, e quindi si fa fatica, ci vuole quella flessibilità di dire sì, oggi domino io, domani domini tu, piuttosto che a me piace proprio l'idea che tu faccia il dottore e io l'infermiera. Quindi ci si deve un po' trovare, ci si deve trovare anche nella modalità, cioè c'è chi è più visivo e quindi vorrà indossare anche il completino da infermierina piuttosto che il camice, o gli occhialini da segretaria, ci sarà chi è più cinestesico e quindi darà più importanza ai giochi, appunto come dicevi tu, il BDSM, magari anche le sensazioni fisiche che si possono far provare e provare durante un gioco, o viceversa gli uditivi, una fantasia narrata, quindi molto parlata, con tanto di un gioco di ruolo in cui ci si parla anche.
Sefora?
Volevo dire che al di fuori del proprio magari travestirsi da dottore o da Homer Simpson o da quello che vuoi, io ho sempre trovato semplicemente che, questo è successo a me, che forse la persona più, come si dice, incisiva della coppia, quella un po' più predominante della coppia, poi a letto, anche senza infatti doversi travestire, cose così, diventa la persona più sottomessa della coppia. Ho sempre trovato questa cosa molto, nella vita.
Molto comune, l'abbiamo anche forse affrontato in un'altra puntata.
Sì, penso.
No, vabbè, è proprio tipico delle persone che magari nella vita di tutti i giorni sono super in controllo, super in carriera, eccetera, poi a letto, anzi, ti dà quella possibilità di posso essere finalmente qualcun altro e qualcos'altro, posso lasciarmi andare, posso lasciare il controllo ad un'altra persona. E quindi è bello come un gioco di ruolo può anche aiutare un equilibrio interno, non solo di coppia.
Il rischio è forse però che magari la situazione non si accenda in mancanza di quegli scenari e della creazione appunto di quei ruoli, di quell'atmosfera.
E certo, se ci si stereotipizza in quei ruoli e si fa sempre quella roba lì, allora può diventare una dipendenza. Come tutte le cose, il panorama sessuale, al posto che allargarsi, e il gioco di ruolo è una di quelle cose che ogni tanto si fa per dare del pepe alla relazione, ma se si restringe e diventa sempre solo quello, alla fine si soffoca.
Ragazzi, insomma, abbiamo parlato di questi equilibrismi veri e propri nelle relazioni, e tutto sempre, insomma, su un filo, mi sembra di capire. Il comportamento delle due persone, l'atteggiamento, l'attitudine, quello che si fa, quello che si dice, che si condivide, sono sempre appunto su questo filo. A volte, insomma, un filo robustissimo, alle volte molto labile, quindi è tutto veramente un imparare a conoscersi, ad accogliersi, a capirsi e confrontarsi. Vi abbraccio enormemente, ci risentiamo al prossimo episodio. Un saluto alla nostra Gaia, che torna in studio molto presto, ovviamente.
Ciao a tutti.
Ciao Nati.
Ciao Ale. E ciao ragazzi, grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao ciao.
Ciao ciao. Ciao.
Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.